Bentornati minimalisti, abbiamo già parlato di essere intenzionali ed oggi torneremo sull'argomento. Ci torniamo perché è uno dei cardini che sostiene il pensiero minimalista e lo sto notando ogni giorno di più, soprattutto frequentando e parlando, diciamo, frequentandomi e parlando con coetanei ed amici. Sembra infatti, almeno così sembra, ripeto, che molte persone non vivano mettendo l'intenzione, l'intenzionalità al primo posto, ma si facciano piuttosto guidare da luoghi comuni, preconcetti, modi di fare, suggerimenti. Come dire, facciamo così perché qualcuno ha sempre fatto così prima di noi. È un concetto che viene evocato molto anche nella finanza comportamentale, negli investimenti, che è risaputo da studi del settore che gli italiani sono tra i peggiori investitori al mondo, persino dietro paesi come il Kenyan e il Benin, senza togliere nulla a questi due paesi. Questo perché anche nella finanza, come nella vita, molto spesso facciamo le cose senza pensarci, perché qualcuno prima di noi ha sempre fatto così. Mettiamo via i soldi o li investiamo nell'immobiliare o in titoli di Stato, perché così hanno fatto i nostri genitori o i nostri nonni, senza renderci conto che questi sono tempi diversi. Questa mentalità si ritrova in molte altre usanze italiane. Certamente da un lato aiuta a mantenere viva una tradizione che è fondamentale mantenere viva, soprattutto nell'artigianalità, nella cultura, ma in certi altri casi ci provoca grossi disagi. I disagi si vedono nella vita di tutti i giorni, dove le scelte quotidiane sono spesso dettate da una mancanza di intenzionalità. Come dicevo in apertura, essere intenzionali è fondamentale, perché quando si fanno scelte intenzionali, quando si decide con la propria testa in autonomia, eliminando preconcetti ed un'educazione sbagliata, si possono fare delle scelte fondamentali e che impattano tantissimo sulla nostra vita, ma anche su quella degli altri. Siamo in un paese, noi Italia, no? Della parte globalizzata del mondo. Abbiamo accesso quindi praticamente a tutto. E in più non solo abbiamo accesso a tutto, ma abbiamo tutto in estrema abbondanza, abbiamo troppe cose. I periodi, soprattutto penso al boom degli anni 90, di cui abbiamo parlato tante volte, ci hanno fatto accumulare tantissimi oggetti, tantissime cose. Di recente mi è capitato di svuotare una casa in cui ho vissuto per tanti anni, e in cui sono rimaste vecchie cose, vecchi oggetti di quando ero, diciamo, bambino. E mi sono reso conto di quante cose e la mia famiglia aveva accumulato negli anni, non solo da poter riempire una nuova casa, ma così tanto da riempire una vecchia casa. Non fu mai fatta quella opera, diciamo, di pulizia che serviva per svuotare questa casa, e così, dopo 15 anni, mi trovo a osservare il quantitativo di pattume accumulato negli anni in un periodo in cui ero bambino, soprattutto nel periodo degli anni 90. E in cui, vabbè, essendo bambino potevo fare poco, ma questo dice tanto sull'educazione ricevuta in quel periodo della mia vita. Il mio sogno, ve lo dico, vi farete due risate, sono quelle case da rivista di architettura. Certo, complice il fatto che sono architetto, è probabilmente un tocco di schizofrenia. Per quanto riguarda l'ordine e il possesso, ce l'ho, però io mi immagino proprio una casa così. Spoglia dove ci sono solo i mobili e dove non c'è nulla se non i mobili, nulla sul bancone della cucina, nessun soprammobile in salotto, nessun oggetto fuori posto, scomposto, abbandonato e soprattutto nessun oggetto che accumuli polvere. E vabbè, tralasciando questa parentesi di estrema sobrietà stilistica, quello che ho notato da questo processo di ripulitura è l'enorme mole di oggetti abbandonati, giocattoli, coperte, scarpe, vestiti vecchi, libri, vecchi mobili, oggettistica varia, enciclopedie, cioè la lista è veramente lunghissima. Ovviamente da bambini l'educazione proviene soprattutto dalla famiglia, mi rendo conto che probabilmente la mia famiglia mi ha permesso di accumulare così tanta spazzatura perché essi stessi erano accumulatori di cose. Ed ora, vabbè, a parte che non vi dico quanti viaggi di andata e ritorno verso la discarica sto facendo, e poi vabbè, ci sono un po' di giocattoli ancora in condizioni buone, che si possono donare, libri, però Però è assurdo pensare a quanta porcheria mi circondava e soprattutto moltiplicare tutto quello che possedevo io per tot milioni o miliardi di persone facenti parte del mondo industrializzato. Cioè, moltiplichiamo la mia condizione per tutti i bambini italiani, per tutti i bambini europei, per tutti i bambini americani. Cioè, noi bambini dei 90, ad esempio, quanta cavolo di robaccia abbiamo contribuito a far finire nelle discariche di tutto il mondo? Quanto abbiamo inquinato, quanto abbiamo consumato, ovviamente in maniera inconsapevole, e rispetto a generazioni passate soprattutto, ma anche rispetto a generazioni future, perché quel consumismo, grazie a Dio, in questa maniera non lo vedo più. È stato il picco, secondo me, no? Il picco del consumismo, il picco dell'accumulo, il picco del degrado, se posso aggiungere la mia personale valutazione, ovviamente. I miei genitori, come molti altri in quell'epoca, non erano intenzionali. La tendenza era il consumo. Si sono abituati così tanto al consumo che, da dopo i 2000, quando le cose sono fatte difficili, sono rimasti, diciamo, scioccati dall'impossibilità di poter mantenere quel tasso di consumo. Sono rimasti scioccati da non poter più disporre liberamente di tutto quello che avevano avuto a disposizione negli anni passati. Sicuramente posso dirlo, questa è una frustrazione che molti di noi, gente della mia generazione nata nei 90, ha ancora con sé. Nati, possiamo dirlo, nella bambagia, abituati a chiedere e ad avere, a volte nemmeno a chiedere, ad avere troppo a disposizione. Questo poi di riflesso è tornato un po' come un boomerang nelle nostre vite. L'idea di aver diritto, ad esempio, a un lavoro in cui non ti sporchi le mani, a un salario decente, a uno salario subito che deve essere alto, sacrifici ne dobbiamo far pochi, di doversi meritare le cose a prescindere, senza meriti, cioè di non dover faticare, di pretendere in continuazione, di essere frustrati per non poter possedere, di dover mostrare, far vedere l'apparenza, no? Valutare l'apparenza più della profondità dell'animo, della profondità dell'io. Questo, amici miei, è nato tutto perché non c'è stata intenzionalità in quegli anni. Se le persone fossero state intenzionali fino al midollo, se le persone fossero intenzionali fino al midollo, non farebbero cose stupide tipo andare a lavorare passando 2 ore nel traffico ogni giorno urlando ed insultandosi a vicenda, oppure facendo le ferie la settimana di Ferragosto spendendo 10 volte il prezzo di una normale vacanza per essere lì tutti come sardine in spiaggia, oppure non prenderebbero un finanziamento per comprare una macchina da 30.000 euro. Una persona intenzionale comprerebbe quello che c'è a disposizione con il budget che uno ha a disposizione, farebbe le cose perché vorrebbe farle davvero. Seguirebbe il proprio istinto invece di uniformarsi alla massa. Guardate che sotto sotto, a conti fatti, è il più grande punto che dobbiamo risolvere. E ogni scelta, ogni aspetto della vita di tutti i giorni si rifà all'intenzionalità. Siamo intenzionali quando scegliamo cosa mangiare, chi vedere, come spendere il nostro tempo, come guadagniamo i nostri soldi, cosa guardiamo in TV la sera, cosa vogliamo fare il weekend. Cosa beviamo al bar? Cosa consumiamo su internet? Il caffè che beviamo? Il prodotto che consumiamo? Il brand che vestiamo? Fatevi queste domande, provate a darvi una risposta. Ponetevi queste domande quando siete in coda al supermercato, dentro lo shopping mall, quando siete dal concessionario, quando state prenotando le vacanze, quando state per accendere la TV, quando state preparando la cena. Le cose che fate, le fate perché le volete voi oppure perché sono piombate nella vostra vita così, magicamente, dal cielo. Non è facile essere intenzionali, però proviamo, sforziamoci, proviamo a farlo, dai. Vi saluto minimalisti, alla prossima.